Buongiorno e benvenuti da Simone Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi c'è Roberto, che frequenta il liceo classico Catullo di Monte Rotondo.
Salve a tutti.
Con noi parlerà delle elezioni presidenziali francesi, questa importante tappa tra una decina di giorni. Lo faremo però dopo aver ascoltato il primo brano di oggi, salutando alla regia Marcello Prisco, il brano dei Noir Désir, Le Vent nous portera, e chissà cosa porterà di nuovo il 22 aprile ai nostri cugini d'Oltralpe. Ascoltiamo!
Radio Zainet, la radio che fa scuola!
Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute, de méandre creux des reins, et tout ira bien là. Le vent portera ton message à la grande ours et la trajectoire de la course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera. Le vent nous portera.
Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti, e noi nel frattempo accogliamo Francesca, che ci ha appena raggiunto, che frequenta Scienze della Comunicazione alla LUIS di Roma.
Sì.
Allora ragazzi, cugini d'Oltralpe, scusate, sono quasi al momento di cambiare presidente, e voi che cosa ne pensate di questa situazione che si profila? Sarkozy destra, Ségolène Royal la candidata socialista, e poi questo terzo incomodo, tra virgolette, il centrista Bayrou, che però sta guadagnando punti.
Ma la figura più interessante tra le tre sicuramente è quella di Bayrou, perché a dicembre era dato il 7%, e in pochi mesi è riuscito a salire al 24. Quindi Gaff a parte degli altri due, va detto che Bayrou sicuramente ha una capacità oratoria e di convincimento eccezionale. Ha avviato una rimonta della quale nessuno sperava, anche perché mentre l'Arbagliallo, Sarkozy, comunque erano anni che erano da anni presenti anche a livello di politica internazionale, di questo Bayrou non se ne è saputo nulla fino a che non ha deciso di candidarsi, e questo è sicuramente sorprendente. Rende l'idea che i candidati francesi abbiano tutti quanti un intrinseco valore, quindi sarà una sfida piuttosto appassionante.
Piccola sintesi della situazione grazie alla scheda preparata dalla nostra redazione.
A 10 giorni dal primo turno elettorale di domenica 22 aprile è entrata nel vivo la campagna dei candidati alle presidenziali francesi. A contendersi l'Eliseo sono la socialista Ségolène Royal, il centrista François Bayrou e l'esponente di destra Nicolas Sarkozy. Come nel 2002, non è da sottovalutare il rappresentante dell'estrema destra Jean-Marie Le Pen, che all'epoca si propose come forza alternativa conquistando i voti dei delusi ed estromettendo dal ballottaggio il socialista Lionel Jospin. In Francia, infatti, la legge elettorale prevede due turni, con un ballottaggio decisivo tra i due candidati che hanno ottenuto più voti nel corso del primo. Per evitare brutte sorprese, il socialista Hollande ha invitato gli elettori di sinistra a votare da subito Ségolène, impedendo una deriva centrista o una nuova affermazione della destra. La Francia è al bivio e queste elezioni ci diranno, tra le altre cose, quale sia lo stato di salute del discusso socialismo europeo.
E questa era la scheda di Radio Zainet. Gli ultimi sondaggi, Sarkozy e Ségolène Royal perdono punti, crescono Bayrou, cresce anche Jean-Marie Le Pen.
Interessante. Sì, assolutamente. No, la cosa che mi colpiva sempre per fare bilanci, diciamo così, questa tendenza a tripartire la contesa è ben particolare, perché anche in Italia sta succedendo questo, e forse anche in maniera abbastanza semplice, perché è facile dal mezzo riscuotere i favori da entrambe le parti, beneficiare magari della famosa quota di indecisi, che sta veramente è un problema per la Francia. Il 40% degli elettori si dice tutto indecisa. Quindi.
È sempre lì, infatti, al centro che si gioca un po' la battaglia elettorale.
No, sì. Ma è la figura di Le Pen che a me, a parte inquieta, ma soprattutto è una figura che potrebbe divenire, come nel 2002, arbitro della contesa, perché allora, come ha giustamente ricordato la scheda, era candidato per la sinistra il socialista Jospin, che poi fu estromesso dal contesa, dal ballottaggio, perché Le Pen ottenne più voti di lui al primo turno. Quindi si arrivò a una sfida praticamente inesistente tra la destra di Chirac e l'estrema destra di Le Pen, che poi nel ballottaggio prese il 14% contro l'86%, ovviamente, con la gente che andava alle urne turandosi il naso fisicamente.
Oggi, sempre secondo i sondaggi, se andasse andando al secondo turno, Sarkozy batterebbe la Royal, ma perderebbe contro Bayrou.
Infatti la figura di Bayrou è sorprendente.
Allora, la figura invece, quella che proprio fa tanto discutere, anche perché è la prima donna veramente candidata con le possibilità di vincere all'Eliseo, è Ségolène Royal, che tra l'altro ti affascina molto, Roberto, vero? Se non erro.
Ma abbiamo avuto la fortuna di conoscerla l'anno scorso in una conferenza e sinceramente sentire un politico che parla di programmi, di progetti, e che quest'anno, quando si è presentata nello scorso febbraio per la candidatura all'Eliseo, si è presentata con 100 proposte parlando di programma, beh, è sorprendente rispetto a noi.
In linea abbiamo ospite di Radio Zainet Cesare Martinetti, capo redattore esteri della Stampa e autore del libro L'autunno francese. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno.
Le lascio subito alle domande dei nostri ragazzi. Chi inizia? Roberto, vai tu?
Sì, Martinetti, abbiamo parlato in questo momento di Le Pen e della sua possibile, del fatto, della possibilità che lui sia l'arbitro di questa contesa, ecco, come accade nel 2002. Lei come valuta la legge elettorale francese, della quale poi si discute tanto anche in Italia? Secondo lei è attuabile un sistema legislativo come quello anche nel nostro paese?
Ma guarda, sono due sistemi veramente diversi, perché quello francese è un sistema dove prevale la contrapposizione, infatti ci sono veramente i candidati l'uno contro l'altro e non c'è nella cultura politica francese, anche perché non indotto dal sistema, l'idea delle coalizioni, per cui per esempio, così come nel 2002 Jospin fu indebolito dal fatto che alla sua sinistra c'erano altri 7 candidati, che occupavano appunto il campo politico della sinistra, anche quest'anno Ségolène Royal potrebbe essere indebolita da questo fatto, anche se fortunatamente lei è riuscita a a fare l'alleanza con due, che sono poi Chevènement e la radicale, i radicali di sinistra, che invece nel 2002 erano contro Jospin. Però certamente c'è questo dato, che è un dato culturale, un dato politico, un dato di sistema, che differenzia fortemente l'Italia dalla Francia. In Italia si tende a far coalizioni, perché noi ci abbiamo abituati a far così nella nostra storia politica, in Francia ci si divide.
Francesca,
un'altra domanda. Proprio parlando di questa volontà di non creare coalizioni probabilmente in Francia, io vedo, proprio dando una scorsa alla lista dei partiti in competizione, io vedo Lega Comunista Rivoluzionaria, vedo la Confederazione Contadina, vedo insomma anche appunto il Fronte Nazionale di Le Pen, Caccia, Pesca, Natura e Tradizione, insomma diversi partiti di diversi orientamenti anche estremi, si crea forse una confusione generale. È probabilmente anche per questo che Beirut sta riscuotendo così tanto successo?
Ma guarda, è per questo che, come dicevo, in Francia c'è una questione culturale e politica che è molto sentita e molto forte, quella dell'identità. Quindi si pensa che al primo turno ognuno debba conservare la propria identità. E teniamo conto appunto che c'è questa cosa di primo e di secondo turno, che sono i due tempi di una stessa partita, ma a certe volte sembrano addirittura due partite diverse. Nel primo turno ognuno va con la propria identità, chiude il suo campo, si presenta sul terreno di gioco e cerca di fare più punti possibili, che sono punti che poi gli serviranno nel gioco politico dell'alleanza che ci sarà poi nel secondo turno. Ieri o l'altro ieri c'era la leader dei Verdi, che è Dominique Voynet, che lei stessa è candidata, e diceva in un'intervista, mi pare su Le Monde, insomma l'ho vista su un giornale francese, dice: io cerco di fare un bel punto che mi consentirà di negoziare poi con il Partito Socialista. Ecco, si ha questa idea qui. Ciò che ha fatto saltare il gioco nel 2002 è stato che Jospin non è riuscito a passare il turno, è stato indebolito troppo da troppi gruppi che stavano alla sua sinistra, e ne ha approfittato Le Pen, che ha preso molti voti ma non ne ha presi moltissimi. In realtà nel 2002 è stato più Jospin a perdere che non Le Pen a vincere.
Come pensa che il dibattito sulla Costituzione europea in Francia, quali sviluppi pensa che avrà dopo questa elezione presidenziale?
Ma guarda, questo è un punto molto importante, perché la Francia, il no francese alla Costituzione europea di fatto ha bloccato il processo europeo, perché siamo 2 anni che siamo fermi ad aspettare, a capire che cosa si può fare. Tutti e due i candidati principali, cioè Ségolène Royal e Nicolas Sarkozy, si dichiarano europeisti. E si dichiarano intenzionati ovviamente ad andare avanti. Sarkozy ha una posizione un po' diversa, perché pensa che non si debba rifare il referendum, ma si debba procedere alla revisione delle riforme europee con un trattato più piccolo e meno ambizioso di quello che era stato proposto al referendum. Ségolène pensa che si debba rifare il referendum per ricostituire intorno al referendum una maggioranza dei francesi, che invece in modo così imprevedibile, imprevisto e anche un po' vergognoso per la Francia, lo dico tra virgolette, ma insomma è un sentimento che ha attraversato molti francesi, invece quando 2 anni fa è stato bocciato il referendum. Quindi insomma le posizioni sono queste. Io penso che in ogni caso, dal risultato francese quale che sia, si sbloccherà il processo europeo, e soprattutto lo spero.
Roberto.
Una delle polemiche che più salta agli occhi è quella legata all'età dei vari candidati, ovviamente, cioè quello che lei valuta anche nel libro è che lì ci siano 2 cinquantenni in lizza, mentre da noi nell'ultima competizione sono stati 2 settantenni. Ecco, avendo avuto modo di valutare un po' tutta quanta l'evoluzione politica degli ultimi anni francese, cosa ha in più la Francia a livello di scuole politiche, a livello di attrazione da parte del popolo rispetto a noi, per avere già ad età nelle quali da noi non ci sono candidati personaggi così validi da presentare in primo piano?
Ma guarda, io devo dire che, pur contraddicendomi un po', io penso che non sia così vero. E cioè, salta agli occhi, e io ho fatto rimarcare questa questa differenza col fatto che soltanto un anno fa alla competizione elettorale italiana i due leader dei due partiti erano due settantenni ed erano gli stessi che si erano affrontati 10 anni prima, nel 1996. In Francia quest'anno ci sono due cinquantenni, e che naturalmente è un elemento di grande novità e che costituisce un rinnovamento, ma è un rinnovamento anche per la Francia, perché anche il sistema politico francese e anche la classe politica francese soffre abbastanza ha bisogno di rinnovarsi. Mi pare che da questo punto di vista anche nella nostra politica ci siano molti 40-50enni, se vediamo i principali leader di quello che potrebbe essere il Partito Democratico, da Rutelli a Fassino a D'Alema a Veltroni eccetera, hanno l'età e sono dei politici di primissimo piano da vari anni, quindi non vedo con una così enorme differenza tra Italia e Francia.
Diciamo, in questo periodo si è molto discusso la posizione di Chirac, che appunto prima sembrava mettersi contro Sarkozy per via di tutte le diatribe precedenti per la leadership del Movimento Popolare, e attualmente invece sembra aver dato il suo appoggio. Qual è la sua posizione? Qual è la posizione di Chirac secondo lei all'interno di questo panorama così critico, diciamo?
Ma guardi, Chirac, lì c'è una storia molto lunga e molto complicata che ovviamente non possiamo riassumere in qualche secondo qui in trasmissione, ma c'è stata una vera rottura personale tra Chirac e Sarkozy nel 1995, perché Sarkozy già allora era in qualche modo il delfino, comunque uno dei giovani molto brillanti ed emergenti della destra francese, era praticamente il delfino designato di Chirac. Nel 95, quando ci furono le elezioni presidenziali e la destra si divise con due candidati, uno era Balladur, l'altro Chirac, Sarkozy tradì politicamente ma anche personalmente Chirac e si schierò con Balladur. Balladur fu sconfitto da Chirac e a quel punto per Sarkozy ci fu una specie di ostracismo nella destra francese e nacque una specie di inimicizia, di rivalità che aveva dei tratti anche personali e persino un po' caricaturali tra Sarkozy e Chirac, che praticamente è proseguita fino ad adesso. Naturalmente di fronte alla forza che ha acquisito Sarkozy nel partito e nella destra francese, a questo punto Chirac deve fare in qualche modo buon viso a cattivo gioco. Chi conosce la politica francese pensa che in ogni caso Chirac non abbia perdonato a Sarkozy, ma essendo che è il candidato unico della destra è evidente che Chirac stesso almeno apparentemente lo appoggia, e poi tutto sommato ormai a questo punto gli conviene anche per non chiudere con una rottura che sarebbe anche un po' ridicola e persino difficile da capire la sua carriera politica.
Roberto, ultima domanda.
Sì, in Italia le ultime elezioni sono state decise dagli indecisi. Anzitutto, chi deciderà queste ultime elezioni? Ma soprattutto, quale sarà il peso nella competizione delle banlieue che sono state, insomma, definite in maniera non certo positiva, prima dalla Guaiale e poi Sarkozy che addirittura l'ha definita la feccia. Ecco, quanto influiranno sull'esito elettorale?
Io credo che influiranno, quanto nessuno lo può dire, e soprattutto è una parte di elettorato che non è affatto sondato dai sondaggi, perché è difficile da sondare, perché non si arriva a metterci un capo, perché è complicato, perché chi lo sa. Infatti io penso che i risultati, quali che siano, saranno piuttosto sorprendenti, perché non do nessuna fiducia, come peraltro è anche sui giornali francesi, se voi leggete c'è molto dibattito intorno a questa cosa, non do fiducia ai sondaggi che si leggono adesso. Allora lì quindi c'è questo elettorato che non sappiamo come si esprimerà, ma difficilmente si esprimerà a favore di Sarkozy, e c'è soprattutto una quota di elettorato nuova che si è iscritta alle liste, perché in Francia, a differenza che in Italia, per essere elettori bisogna iscriversi a delle liste elettorali, e c'è una quota di elettorato significativo che dopo i fatti di banlieue, proprio in banlieue, si sono iscritti alle liste elettorali, che onestamente nessuno sa dire che tipo di voto esprimeranno, e certamente questo nuovo elettorato, insieme agli indecisi che per adesso secondo i sondaggi sono ancora il 40% dei francesi, certamente decideranno le sorti delle elezioni.
Salutiamo Cesare Martinetti, caporedattore esteri della Stampa e autore del libro L'autunno francese. Grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi tutti.
Allora ragazzi, magari lo chiedo principalmente a te Francesca, una donna candidata all'Eliseo, quando secondo te riusciremo a vedere una donna candidata alla presidenza del Consiglio in Italia?
Ma io spero presto, anche se insomma bisogna anche valutare, penso più che il sesso bisognerebbe valutare la concretezza politica, i programmi, le intenzioni.
Quello sicuramente.
Ancora. Certo, è ovvio che c'è una forte tendenza al maschilismo politico in Italia specialmente, dai.
Tra l'altro sulle donne si sta giocando molto la campagna elettorale anche in Francia, perché sono la maggioranza del corpo elettorale, e anche Sarkozy preannuncia delle misure a favore delle donne, soprattutto contro le discriminazioni nel lavoro. Speriamo che destra o sinistra che vincano queste
sembrano buoni propositi a prescindere.
Sì,
i propositi sono sempre buoni, poi...
Speriamo che non restino solo propositi, ma soprattutto speriamo che qui nessuno ritiri fuori, anche in Francia, poi le quote rose e tutto il resto, perché sinceramente sono cose che in realtà riportano indietro, anche se all'apparenza portano avanti il discorso di tutela e di equiparazione dei sessi, che è fondamentale.
Allora, noi invece da Oltralpe ci spostiamo oltreoceano per ascoltare la voce graffiante di Ray Charles, protagonista del flashback di oggi.
Legato alla musica. Lui si fa chiamare il genio, e in effetti la genialità non manca a questo straordinario musicista americano che da qualche tempo sta facendo parlare di sé. Stiamo parlando di Ray Charles, un interessantissimo cantante e pianista di colore che con la sua Georgia on My Mind ha vinto ben 3 degli ultimi Grammy Awards, come migliore esecuzione vocale nel suo ultimo album che si intitola per l'appunto The Genius of Ray Charles, oltre che nell'interpretazione di Georgia come singolo e come personaggio pop dell'anno. A noi la sua voce dà davvero i brividi e vogliamo congratularci con Ray facendovi ascoltare la sua canzone del momento. Avete indovinato, state per ascoltare Georgia on My Mind, canta e suona Ray Charles.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la storia della grande musica. Avete appena ascoltato Georgia on My Mind di Ray Charles, genio, mostro sacro, talento allo stato puro. Nessun superlativo è stato risparmiato per descrivere Ray Charles, cantante, pianista, sassofonista e compositore.
La sua ricetta musicale funziona più o meno così. Si prende l'R&B degli anni 50 e lo si utilizza come punto di partenza. Poi si aggiungono forti influenze gospel nelle linee vocali. Infine si gestiscono sound e arrangiamenti mescolando spunti jazz, blues e negli anni 60 country. Naturalmente una certa dose di genio fa la differenza fra una cozzaglia di influenze e un genere originale ed autonomo. E di genio Ray Charles ne ha da vendere, anche perché la sua carriera non è certo una passeggiata. Nato in Georgia da una famiglia poverissima, diventa cieco all'età di 6 anni a causa di un glaucoma. La sua è una lunga gavetta nei piccoli club della Florida, fino a quando non arriva il contratto con l'Atlantic. Seguono anni di grandi successi commerciali e Ray Charles, nato povero, di colore e divenuto cieco, è diventato uno dei più apprezzati intrattenitori della storia della musica, fino alla fine della sua vita, il 10 giugno del 2004. A
song of you. E sulle note soft di Ray Charles salutiamo i nostri ascoltatori, a cui diamo appuntamento a domani. Domani si parla di spettacolo come tutti i venerdì, ma salutiamo soprattutto i nostri ragazzi Francesca, di Scienze della Comunicazione alla LUIS di Roma, e Roberto, che frequenta invece il liceo classico Catullo di Monterotondo.
Ciao a tutti.
Ricordiamo i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it. A domani. We'll be right back.